C'è qualcosa che è sparito?
No, no, c'è ancora. C'è il tuo. No, ma il tuo, come dicevi. Allora. Filone di Alessandria. Alessandria d'Egitto. Pagina 443. Sì. Che succede?
Non fate un salto.
Sì. Dove c'è il numero 62, no? Dice un'affermazione molto importante che riguarda costoro molto da vicino, costoro, sai, quelli che gli atei, eccetera. Si trova negli oracoli rivelati. Affermazione molto importante, la troviamo lì, negli oracoli rivelati. Ecco.
Rivelato.
Dio non è come un uomo, ma neppure come il cielo, né come il mondo. Queste infatti sono forme fatte in un certo modo e vengono a presentarsi alla nostra sensibilità, mentre Dio non è certo afferrabile neppure dall'intelletto se non per quanto riguarda il suo effettivo esistere. È la sua esistenza infatti che noi comprendiamo, ma al di fuori dell'esistenza nient'altro.
Esiste prima Dio o l'esistenza?
Eh?
Esiste prima Dio o l'esistenza?
Dio è al di sopra.
Quindi che cosa vorrei per me?
Ora, qui c'è una questione interessante, no? Noi comprendiamo l'esistenza, no? Di Dio e al di fuori di questo nient'altro. Perché è interessante? Perché in effetti è il modo in cui si insegna, per così dire, a parlare. Quando la mamma o chi per lei dice, no? Questa cosa qui è il tavolo, non dice questa cosa che è davanti è una cosa che chiamiamo tavolo, ma dice questo è il tavolo. Questo scivolamento tra, potremmo chiamarlo, il nominalismo e l'ontologia è fatale. È fatale perché in quel momento si istituisce l'ontologia, questo è il tavolo, cioè gli dà un'esistenza, no? Che è al di fuori, infatti non si dice questa cosa qui che non sappiamo cos'è, la chiamiamo comunque tavolo, no? Questo è tavolo, che è un modo, come avrete immaginato immediatamente, platonico di porre la questione, no? E il tavolo, perché c'è l'idea del tavolo che lo garantisce, no? Ed è così che si impara a parlare, questa ontologia che viene tramandata da madre in figlio, da padre in figlio, è praticamente infinita.
È la dotta.
Sì, certo, è la dotta, che quando non è intesa in quanto tale diventa esterna. Cioè, se non so che questa è la dossa, quindi è qualcosa che si crede, si pensa, si immagina, si può. Quando non so questo, è il passaggio immediato è pensare la dossa come esistente. Cioè, le cose sono così, questo è il tavolo. Non è che lo chiamiamo è il tavolo. Quasi per virtù proprio. Lui esiste, no? Ecco l'esistenza, lui esiste e noi diamo un nome a questa cosa qui che esiste. A questo riguardo poi naturalmente quando leggeremo il commento al Cratilo di Platone di Proclo, verrà fuori questa cosa, la necessità di pensare che i nomi che noi diamo alle cose, no, non sono come volevano Ermogene, soprattutto Aristotele, dei simboli intercambiabili che usiamo noi, che abbiamo inventati. Noi imponiamo questo simbolo, no? Il perché. E questo lo chiamiamo tavolo perché sì. Ma è il tavolo? Boh, io so. Non possiamo sapere, infatti al di fuori dell'esistenza, nient'altro, al di fuori di questa ontologia ideale, non c'è nient'altro. E allora ecco il cratilo dice, beh, il nome viene da un'emanazione della cosa. No, dice Socrate, non va bene neanche questo, perché la cosa non emana, perché se la cosa emanasse il nome e gli leva le idee che stanno su, questo non c'è la parecchia. Mentre le idee sono importanti, è dalle idee che vengono le cose e quindi è dalle idee che vengono le cose. Non tutti, anche lì Socrate, però quelli importanti vengono dalle idee. Ecco, pagina 675, infatti questa è l'intenzione.
Capire 7.5.
Sì, anzi no, 7.4. All'inizio, alcuni punti di contatto fra il racconto biblico e la mitologia, dice qua Filone. I mitografi, a riguardo dell'unicità del linguaggio dei viventi, hanno scritto un altro mito analogo a questo, che non mi ricordo più qual era, non ha importanza. Si racconta infatti che anticamente tutti quanti gli animali terrestri, acquatici e alati, parlassero una medesima lingua. E come oggi accade fra gli uomini, cioè che genti della stessa lingua discorrono fra di loro, ad esempio greci per greci, barbari per barbari. Così allora tutti parlavano con tutti su ciò che eventualmente si doveva fare o subire. E prima di refusi questo qua, si attaccano le parole, si doveva tutto attaccato, poi quell'altro di nuovo, vabbè. Intanto ho perso il filo. E potendo comunicarsi a motivo della lingua comune, gioie e dolori, essi condividevano questi stati d'animo, da ciò derivava una comunione di sentimenti e di atteggiamenti, finché un giorno, saziati dalla ricchezza dei beni disponibili, come puntualmente avviene in questi casi, incapparono nel desiderio dell'impossibile e avanzarono la richiesta di essere liberati dalla vecchiaia per conquistare l'immortalità, e chiesero anche di godere per sempre del fiore della giovinezza, eccetera eccetera. Poco dopo, e così ebbero una pena, no, per questa loro audacia sconsiderata, una pena proporzionata alla loro presunzione. Da quel momento ognuno parlò una lingua diversa, e per questo nessuno né poté comprendere l'altro, a motivo della differenza della lingua generata dalla frantumazione dell'unica lingua comune a tutti. Questa è la punizione, una delle tante punizioni.
Infatti sono nesso.
Qual è nesso?
Cioè, tra il fatto che uno
aspira. Perché questi avevano una lingua universale, no? Poi non gli bastava questo grandissimo dono di Dio, non gli bastava, volevano di più, volevano l'immortalità praticamente, cioè volevano diventare Dio. E allora Dio se ne fa male,
dicono a me che sono per voi.
Buona compagnia. Mosè invece, tenendo il discorso su una linea più consona alla verità, ha posto una differenza tra gli esseri privi di ragione e quelli razionali, attribuendoli solo ai soli ultimi, ai soli uomini, la comunanza del linguaggio. Nonostante ciò, ha detto agli avversari, anche questo è frutto di invenzione mitica. Si dice poi che la distinzione del linguaggio nelle specie di innumerevoli lingue, ciò che si chiama la confusione delle lingue, la famosa Babele, no? Si verificò lo scopo di correggere gli errori, affinché gli uomini, avendo perso la facoltà di intendersi fra di loro, non potessero più accordarsi per compiere ingiustizie, e resi in un certo modo come muti nei loro reciproci rapporti, non fossero più in grado di associarsi in impresa comune, quella che oggi si chiama associazione delinquente. No? Ecco. Ma non sembra che questa precauzione sia stata di grande utilità, se è vero che ancora oggi, sta parlando Filone, quindi siamo nel primo secolo dopo Cristo, che ancora oggi, per quanto i linguaggi siano diversi a seconda dei popoli, non sia più in uso un'unica lingua, la terra e il mare sono spesso pieni di indicibili mali. E dunque non già le lingue, ma la medesima predisposizione al male proprio dell'anima costituisce la causa del peccare comune. E poi il punto capitolo 5 dice l'interpretazione allegorica libera il racconto biblico da ogni aspetto fantastico e mitico. Qualcuno potrebbe pensare, no, se lo mette dentro l'aspetto fantastico attraverso quanto viene l'allegoria. No, perché l'allegoria è direttamente pilotata da Dio. Quindi non c'è nulla né di fantastico né di mitico. Orbene, coloro che mettono insieme tali false argomentazioni saranno uno per uno confutati da quegli interpreti. Interpreti che, abituati a scrutare la lettera della legge, staccandosi dal suo senso manifesto, fanno uso di argomentazioni lineari, non per il gusto della contesa o in modo capzioso, ma sgombrando agevolmente il campo dalle difficoltà che possono presentarsi, affinché gli sviluppi dei ragionamenti risultino senza inciampi. Dunque, noi sosteniamo che l'espressione «tutta la terra aveva una sola lingua e una sola voce» Genesi 11.1 rappresentava il concorso di grandi e indicibili mali che città, nazioni, regioni si infliggevano vicendevolmente, e che non solo gli uomini si scambiavano fra di loro, ma anche indirizzavano la volta di Dio. A tale punto, dunque, si spingeva l'ingiustizia delle genti. Analizziamo ora l'inestricabile groviglio dei mali che riguardano il singolo individuo, eccetera, eccetera. Quindi l'idea che un'unica lingua porti al compimento di malanni, no? Questa è l'idea importante. Pagina 697. Dio è unico e solo. È il caso di analizzare
697.
Sì, capitolo 33. Di analizzare in modo approfondito il senso di queste parole pronunciate dalla bocca stessa di Dio. Orsù, scendiamo e là confondiamo la loro lingua. Qui Dio sembra dialogare con altri, no? Scendiamo. Adesso non c'è il testo greco, non c'è neanche quello ebraico, perché tanto non sapete l'ebraico, e allora conoscete. Sembra dialogare con altri come se fossero suoi collaboratori. Una situazione analoga è descritta in precedenza a proposito della formazione dell'uomo. Riferisce la scrittura: e il Signore Dio disse: faremo l'uomo a nostra immagine e somiglianza, sempre Genesi, dove quel faremo indica una pluralità di soggetti. E ancora Dio disse: ecco, Adamo è diventato come uno di noi nel conoscere il bene e il male. Ora, l'espressione come uno di noi non si riferisce ad una sola, ma a più persone, a meno che non sia un plurale maiestatis. Ma forse non usava allora, non so. Comunque, questi punti vanno ribaditi in via preliminare. Nessun essere può paragonarsi a Dio quanto a valore. Uno solo è colui che comanda, guida e regna, e a lui solo spetta di diritto di dominare e reggere l'universo. Infatti la massima: no, non è un bene il comando di molti, uno sia il capo, uno il re, vale non più per gli uomini e per le città che per il cosmo e Dio, giacché essendoci un solo Dio, questo sarà necessariamente l'unico creatore e l'unico padrone, padre e padrone. Questo per darvi l'idea della, dell'argomentazione che viene utilizzata.
E poi c'è sempre l'allegoria, che in fondo l'allegoria è un'analogia, abbastanza lunga. No? Così come avviene nel cosmo, così come avviene nelle cose, negli umani, ovviamente anche Dio. No?
Cos'è? 740.82. È necessario dunque che colui che si appresta ad uno scontro sofistico abbia esercitato il linguaggio con tale forza da non limitarsi a schivare i colpi dell'avversario, ma da riuscire vincitore contrattaccando con ambedue questi mezzi, la tecnica e il vigore. Non vedi come maghi e stregoni vanno intrigando contro la divina parola e maghi e stregoni sarebbero i sofisti. E vanno, dove vanno? Verso?
Intrigando.
Sì, ma se non lo trovo è non... vanno intrigando contro la divina parola e osano realizzare prodigi simili a quelli che essa realizza. Non tanto per dare fama alla propria arte, quanto per schernire e deridere i miracoli autentici.
Questo fanno i sofisti, no?
E così trasformano le verghe in specie di draghi e cambiano l'acqua nel colore del sangue e con incantesimi suscitano. Suscitano dalla terra quel che resta delle rame. Questa non l'ho capita, ma. Esiodo 7, 12, 22. Quei geni malefici, sempre i sofisti, aggiungendo mostruosità a mostruosità, a proprio danno, credono di ingannare e invece sono ingannati. E Mosè, come avrebbe potuto opporsi a costoro se non avesse avuto in serbo il linguaggio interprete del pensiero di nome Aronne? Ora, colui che è chiamato bocca, in seguito sarà chiamato profeta, quando anche l'intelletto ispirato è detto Dio. È scritto infatti, ti do come un Dio a Faraone, e Aronne, tuo fratello, sarà il tuo profeta. Che accordo armonioso. C'è anche un punto esclamativo, preso dall'enfasi. Il genere interprete delle realtà di Dio è quello profetico posseduto dalla divina ispirazione e dalla divina mania. Per questo, come rivela la Sacra Scrittura, la verga di Aronne inghiottì le verghe di quelli. Tutti i discorsi sofistici sono divorati e annientati dalla scaltrezza della natura esperta e, come è possibile riconoscere, che i fatti avvenuti sono il dito di Dio. Allo stesso modo la legge divina afferma che sempre la sapienza vera sconfigge quella falsa dei sofisti. Non per nulla la Bibbia dice che le tavole in cui sono incisi i comandamenti furono scritte dal dito di Dio. È un dito della Moloch. Per tal motivo i maghi, sempre i sofisti, non possono più reggere il confronto con Mosè e cadono sconfitti come in un combattimento, vinti dalla terribile forza della bestia. Anche qui, quali argomentazioni tira fuori per combattere i sofisti? Che gli incauti, no, si mettono contro la parola di Dio, questa è la questione centrale. È la parola di Dio, è la parola di Dio, non può essere messa in discussione, quindi è la parola di Dio che in quanto tale li sopraffà. Senza argomentazione, naturalmente. Mai argomentare è pericolosissimo. E se poi quell'altro mi controargomenta? No. E allora? Qui, pagina 747, nel capitolo 24, riprende la questione, no? Il titolo è «A Dio si giunge solo dopo aver riconosciuti i propri limiti», e cioè della propria limitatezza nei confronti di Dio, che è un altro dei capisaldi della fede. Ecco, qui che la ripresa, no, della famosa frase di Socrate, no, Teotonna, ma conosce questo. Dice 748, dunque punto 138, dunque, o teste vuote, non parlate a vanvera della luna, del sole, di tutte le altre realtà che ci sono nel cielo e nel cosmo, che sono così lontane da noi e diverse per natura, prima di aver frugato in voi stessi e di esservi conosciuti. In fondo quella cosa che oggi chiamiamo psicologia l'ha inventata Platone, in fondo, la necessità di conoscere se stessi, andare a fondo in se stessi, poi naturalmente ripresa abbondantemente da Plotino. Plotino è tutto un'interiorità.
Sentire.
Il sentire, esatto. Non il comprendere, ma il...
Ma cosa che ha detto dov'è? Che 748?
Sì, sì, è al punto 138. In alto. Allora forse anche quando sosterrete sulle altre cose sarà degno di fede, dopo essersi conosciuti, ma prima di aver messo in chiaro qual è la vostra natura, non pretendete neppure di essere giudici degli altri o testimoni veramente attendibili. Finché non ti conosci non puoi parlare di nulla. Su che cosa consiste esattamente il conoscersi, naturalmente non è... dettagli che non no, conoscersi, cioè conoscere che cosa esattamente. E qui c'è la questione dell'allegoria, no? Cioè conoscere ciò che io o meglio ciò che nel mio dire non si dice veramente, perché c'è il mio dire, no? E poi c'è ciò che il mio dire dice davvero, che è ciò che rivelerebbe, no, questo è il fondamento della psicologia per sempre, ciò che rivelerebbe
il proprio io.
Sì, esattamente.
Penso che la nozione di io è molto platonica.
Sì, questa idea, che ci sia qualcosa da conoscere, viene dal fatto che le cose sensibili sono menzogniere, false e caduche, mentre le cose lassù non mentono perché sono identiche a sé.
Diciamo che Dio è quello che sta dietro ciò che si dice.
Esatto. Dietro ciò che si dice c'è l'idea. C'è Dio, tanto Dio, c'è uno.
Dio rappresenta un po' l'unità.
Eh sì.
Ma Platone non aveva ancora risolto il problema del perché, nonostante ci siano le idee, poi però c'è il fenomeno che fa l'idea. Cioè non, l'idea non genera il fenomeno. E poi con Plotino l'uno è diventato.
Il generatore universale. Sì, in Platone c'è ancora questa idea che di dover determinare l'ente, no? Cioè in fondo determinare l'ente, sapere che cos'è l'idea. Ma per sapere che cos'è l'idea abbiamo bisogno di altre idee, cioè per dire che cos'è l'ente abbiamo bisogno di altri enti, cioè di altre parole. E da lì non si esce. Però a questo punto qui. Dice, vabbè, ma allora voi cosa proponete? Ecco, no? Se la cava così, con i sofisti. Pagina 828, punto 213. Dunque, l'interprete della realtà della natura, preso a compassione della nostra rozzezza e trascuratezza, in modo eccellente, continua a ripetere, no? La nullità dell'umano, in modo eccellente ci istruisce in ogni altra occasione, così anche ora, mostrandoci che la posizione di ciascuna cosa, l'una in faccia all'altra, non riguarda le cose che sono intere, ma quelle che sussistono divise, Infatti uno solo è l'oggetto formato dai due contrari. E solo quando si è tagliato, allora i contrari sono riconoscibili. Non è forse questo il principio che, come dicono i greci, il loro grande e celebrato Eraclito pose come caposaldo della sua filosofia e se ne vantò quasi avesse fatto una nuova scoperta? Risposta: no. Non è questo che diceva Eraclito. In realtà questa è la cosa antica scoperta, un'antica scoperta di Mosè, ossia che i contrari derivano da una stessa cosa, rispetto alla quale devono considerarsi sezioni che abbiamo chiaramente, come abbiamo chiaramente mostrato. Ora, che dire di queste cose qua? Dire con sospiro. Che vabbè, intanto al di là del fatto che non ha inteso nulla di Eraclito, chiaramente, che Eraclito non dice una cosa del genere, non è che c'è uno che poi viene tagliato e si divide in due, ma è passata per la mente una cosa del genere.
Contrari sono originari. Contrari sono originari.
Esatto, dicendo che l'uno è tutte le cose, non è che l'uno si è suddiviso in tutte le cose appartengono all'uno, coesistono all'uno. Non è che sono un effetto dell'uno che viene affettato come no. Cioè, questa è l'idea di Filone, la sua fantasia, ma il gesto di Eraclito, che è straordinario, è quello di avere invece posto l'uno in quanto tutte le cose e tutte le cose in quanto uno. Però vedete, la cosa che interessa qui è l'insistere platonicamente, no, di Filone sulla necessità dell'uno come prioritario rispetto ai molti. Innanzitutto c'è l'uno, poi vengono i molti, che poi ho preso da Plotino, vai vai, no? Perché l'uno è il bene e i molti si fanno. Ah, 840, sono grandi passi,
sono giganti.
Ecco, bisogna bandire la parola 840, abbiamo detto, sì, bisogna bandire la parola oscura e ingannatrice per ricercare la chiarezza e la verità. La parola oscura è ingannatrice. Ah, 840.
È proprio il titolo.
Sì, punto 60, cosa dicevo. Fino a quando durerà ciò, Mosè lo rivela nelle seguenti parole: le iniquità degli amorrei, i sofisti, non hanno ancora raggiunto il culmine. Queste parole forniscono il pretesto a quelli più deboli di pensare che Mosè presenti il fatto e la necessità come causa di tutto ciò che avviene. Senza dubbio non va ignorato che egli, da uomo di scienza e dotato di virtù profetica, tu sei uomo di scienza dotato di virtù profetica, e allora, perché le due cose
hanno di parità.
Esatto, ovvio. Conosceva la necessaria e indefettibile concatenazione delle cause, ma non era questa a cui attribuiva le cause di ciò che avviene. Egli, sempre Mosè, riconosce qualcos'altro di ben più originario che sovrasta l'universo come fosse un'auriga ed un nocchiero. Questo, infatti, regge il timone di quella nave universale che è il mondo, sulla quale tutte le cose sono imbarcate. Questi tiene le redini del carro alato che è il cielo nel suo complesso, esercitando un'autorità onnipotente e sovrana. Che dire di ciò? Cosa avete da dire? Gli amorrei, sono sempre sofisti, non sono altro che coloro che chiacchierano. Ora, il più grande bene che è stato dato da natura all'uomo, cioè il linguaggio, migliaia di quelli che hanno ricevuto l'hanno corrotto, comportandosi in modo irriconoscente ed infedele verso la natura che glielo aveva dato. Questi sono gli imbroglioni, i millantatori, gli inventori di seducenti sofismi, buoni solo a ingannare, a imbrogliare, che non si curano di non dire le menzogne. Essi praticano l'equivoco, e l'equivoco porta nel discorso una profonda oscurità, e l'oscurità è complice dei ladri. Allora, proprio per questo Mosè mostrò il sommo sacerdote ornato di chiarezza e di verità. Esodo. Ritenendo che la parola dell'uomo buono fosse molto chiara e veritiera, l'uomo buono non mente. I più vanno alla ricerca della parola oscura e ingannatrice, e ad essa sottoscrive la folla sbandata degli uomini vili e negligenti. Dunque, se queste sono, viene dalle sacre scritture, sono le cose su cui si è fondato tutto l'Occidente, mica
che scrive.
Oh.
Lo sto ascoltando come se fosse una sorta di manuale per l'addestramento alla sottomissione.
Beh, in un certo senso è così, in effetti,
no? Perché in fondo Dio è un po' il re, no?
Sì.
Quindi arrivare a pensare che c'è qualche cosa comunque di superiore rispetto al quale occorre sottomettersi, accogliere,
certo,
la verità di me e significa fare atto di sottomettere.
Poi il complottino la cosa diventa
un sorriso, un po' è detto di fare pari in modo chiaro, ma sembra proprio, come dire, un manuale di addestramento, no? Per la sottomissione, diciamo, di
sì,
o genere umano.
Sì. Dunque, finché i peccati degli amorrei, ossia le parole dei sofisti, non hanno raggiunto il culmine, in quanto non sono confutate, avendo ancora la forza di attrarre con le loro argomentazioni seducenti, ci trascinano, e noi, non riuscendo più a volgere loro le spalle e a lasciarli, restiamo preda dei loro adescamenti. Se però tutte le false seduzioni sono quelle contrapposte a quelle vere, naturalmente, e quella di Dio, il seduttore per eccellenza, il gran seduttore, ecco, vengono confutate con prove veritiere e i peccati si rivelano pieni e ricolmi fino all'orlo di esse, allora fuggiremo via senza voltarci indietro, e non appena tolte le gomene prenderemo il largo, lontano dal paese delle menzogne e dei sofismi, affrettandoci a gettare gli ormeggi nei porti e nei rifiuti, nei rifugi, del tutto sicuri della verità. Anche allora c'era la ricerca dei porti sicuri. Avevano già. Questo dunque è il significato della proposizione. È impossibile tornare indietro, no? Lontano dalla falsità seducente, odiarla e abbandonarla. Se prima il male ad essa connesso non sarà completamente fino in fondo manifesto, e si sarà manifestato solo quando verrà confutato, non superficialmente, ma attraverso l'opposizione e la salvezza della verità. Naturalmente la salvezza della verità è sostenuta soltanto dal fatto che si afferma che la verità è quella di Dio. Non è che ci sono argomentazioni, è così e basta.
Cioè, ha detto bene, cioè non serve neanche più definire cosa sia la verità, è una parola di Dio, beh.
Certo.
Sì. Si elimina anche l'eventuale teoresi della la verità.
Non serve niente, no. È così e basta. E in fondo, come dicevo all'inizio, no? Se questo è il tavolo, non ci sono domande da fare. No, perché qui ontologicamente stabilito, quindi conosciamo l'esistenza del tavolo, è da lì che si avvia questa illusione, no, di poter stabilire come stanno le cose, perché se questo è il tavolo, allora non possiamo fare niente, e il tavolo e basta. Mentre se dicessi questa cosa che vedi la chiamiamo tavolo, ma non sappiamo cosa sia, e do l'avvio a una quantità infinita di domande, di interrogazioni, di perplessità, di dubbi, di ricerche, quantomeno la ricerca su che cosa sia realmente. No, sì, la chiamiamo tavola, ma che cos'è che chiamiamo tavola? Questa cosa, ma questa cosa che cos'è? Che è in fondo un po' la ricerca degli antichi, no? Dei greci. Che cos'è? TST, che cos'è? Ecco che arriva Aristotele. Che cos'è?
No. Comando che sia.
Sì, sì, certo, comando che sia quello che io dico che è. No? C'è la sostanza, usia, e ciò che ne dico, ecco che cos'è. Quindi al di là di ciò che ne dico non c'è niente. Ma se al di là di ciò che io dico non c'è niente, l'allegoria su cosa si va?
Non c'è niente.
No? Su nulla, cioè l'allegoria crolla come un castello di carte, perché il mio dire, no? Non ha dietro di sé, alle spalle, un'altra verità. Posso inventarla, certo, si fa continuamente, no? Mi invento una verità quando, e ce l'ha detto Filone chiarissimamente, cioè quando le cose non vanno nel verso in cui voglio io. Se per esempio nel caso di Filone la Sacra Scrittura si contraddice continuamente, dice una cosa poi il contrario, poi un'altra ancora, non si sa bene, e siccome la Bibbia è parola di Dio e Dio non può essere autocontraddittorio, occorre eliminare la contraddizione, come? Dando a queste parole un altro significato, semplicemente. Ecco, è il sistema più semplice. Tu hai detto questo, ma in realtà volevi dire quest'altra cosa che interessa a me. E in questo modo si può far dire a chiunque qualunque cosa, come accade attualmente. Però, l'interpretazione, per avere valore, deve essere sostenuta da un'autorità. Anche nell'ermeneutica classica, quella letteraria, no? Le cose che l'ermeneutica dice intorno a un testo vengono sostenute da che cosa? Ovviamente da altri testi della stessa persona, dalla storia dell'autore, no? Cosa ha fatto da piccolo, è caduto dalla catena, per esempio, aveva paura dell'uomo nero, no? Tutte queste cose vengono messe insieme a confortare ciò che l'ermeneutica dice, o meglio interpreta nel suo testo.
Che inventa. Lei parlava delle biografie degli autori. È passato dagli studi di giurisprudenza a quelli letterari, tutti gli autori romantici, no?
È passato del...
Beh, anch'io. Sei un autore romantico.
No, non un autore romantico.
Sono passato dagli studi di giurisprudenza.
Ecco, siamo a pagina 1016 e il trattato sul mutamento dei nomi e perché avviene. Capitolo secondo, inconoscibilità e ineffabilità di Dio. Sulla questione dell'ineffabile, l'ineffabile sarà il tema del 2023, il prossimo anno, l'ineffabile, perché l'ineffabile è il fondamento di tutto, è il fondamento di ogni certezza, è il fondamento di ogni teoria, è il fondamento di ogni dire, è il fondamento per eccellenza, l'ineffabile. E l'ineffabile è incerto, ha una certezza, viene dall'ineffabile. Cioè, anche considerando la parola certo, no, nella sua derivazione etimologica, no? Certo, è il participio passato di cernere in latino, significa separato. Quindi ciò che è certo, potremmo dire, seguendo l'etimo, se vogliamo, se no, che è ciò che è separato. Sarebbe come l'uno separato dai molti. È questo che dà la certezza, l'idea di avere separato finalmente uno dai molti. Solo così si può garantire una certezza. In tutti gli altri casi no. In tutti gli altri casi c'è l'incertezza, cioè la non certezza, cioè la non separazione. L'uno non è separato dai molti. Quindi affermo questa cosa, ma non con certezza, perché questa cosa potrebbe essere anche altro da ciò che io dico, ciò che io affermo, ciò che penso. Potrebbe essere altro, come faccio a sapere che non lo è e non lo sarà mai? Non so. Ecco l'incertezza, cioè la non separazione dell'uno dai molti. La certezza è invece, come dicevo, la separazione dell'uno dai molti. L'uno viene separato dai molti, ma con l'idea, la supposizione che mai più questi molti parteciperanno dell'uno. Andiamo a separati definitivamente. E se non riusciamo a separarli, come nel caso della teoria dei limiti, no, non riusciamo a separare i molti dall'uno, cioè dal limite, che sono i molti, no? Dall'uno a cui tende. Se non riusciamo a separarli, nel senso che se c'è uno c'è anche l'altro necessariamente.
Perché il risultato lo otteniamo che...
Già. Pagina 1017. Abbiamo detto, inconoscibilità e ineffabilità di Dio. Non credere, tuttavia, che l'ente che veramente è, cioè Dio naturalmente, ovvio, possa essere percepito da creatura umana. Non possediamo nella nostra struttura alcun organo con cui ci sia dato di farcene un'immagine, né la sensazione da che non è sensibile, né l'intelligenza. Punto. Mosè dunque, l'uomo che esplorò la natura immateriale ed era ruggente, ecco, dicono infatti gli oracoli divini che egli penetrò nelle tenebre, alludendo con esse all'essenza invisibile e incorporea. Esodo. Com'è che Filone traduce entrò nelle tenebre? Lo traduce come entrò nell'incorporeo, nel non intelligibile, eccetera. Cosa lo autorizza? Sicuramente. Ma è ispirato da Dio. E quindi non ci sono dubbi. Ecco, penetrò nelle tenebre, alludendo con esse all'essenza invisibile e incorporea. Mosè, dico, che indirizzò la sua ricerca in ogni possibile direzione, tentava di vedere chiaramente. Colui cui è rivolto il nostro più ardente desiderio, e che è l'unico bene, no? Lui cercava di vedere chiaramente Dio. Ma poiché non riusciva a scoprire nulla, neppure una forma, anche lui ha cercato di togliere il velo, ma non riusciva a vedere nulla. neppure una forma che assomigliasse vagamente a quella che sperava, rinunciò a insegnamenti che potessero venirgli da altri e si rifugiò presso l'oggetto stesso della sua ricerca, supplicandolo con queste parole: manifestati a me, perché io possa vederti e conoscerti. Tuttavia, la sua richiesta non fu esaudita, perché si giudica dono più che sufficiente anche per la parte migliore del genere umano ciò che viene dopo l'essere, si tratti di corpi o di oggetti indifferentemente, no? Lui cercava, voleva in fondo l'essere, come tutti i miei. E no, la ricerca vera, quella importante, è qualcosa che è oltre l'essere. La sua richiesta non fu esaudita, ovviamente. È detto infatti, quando comincia così, è detto infatti, esclude ogni possibilità
di parola di te.
Parola. Vedi che alla fine. Tu vedrai le cose che sono dietro a me, ma il mio volto non lo vedrai. Nel senso, e qui c'è l'interpretazione di Fiore, che corpi e oggetti che vengono dopo l'essere possono cadere sotto la nostra percezione, se anche non sono ancora percepiti tutti, mentre lui solo per sua natura non può essere visto. Tutto può essere visto, ma non lui. Perché lui è al di là dell'essere, noi possiamo vedere solo ciò che è sensibile, ciò che attiene all'essere, ciò che è al di là dell'essere ovviamente non possiamo vederlo.
Come l'imperatore giapponese.
Qualcosa del genere, non so se Filone avesse agganci con Tokyo. Che c'è di strano che l'essere non sia percettibile agli uomini? Se ci è sconosciuto anche lo spirito che è dentro di noi, no? Da cui il richiamo precedente, conosce lo stesso, guarda dentro di te. Sempre dopo esserti purificato. Chi ha mai visto l'essenza dell'anima, il cui mistero ha dato luogo a dispute infinite tra i filosofi, sostenitori di tesi contrastanti tra di loro, se non addirittura radicalmente opposte nelle impostazioni di base? No. Nessuno ha mai visto l'essenza dell'anima, cioè, se no non si sarebbero messi a discutere tanto. No? Era dunque logica conseguenza che non potesse neppure venire assegnato un nome proprio a colui che veramente è. Non vedi che al profeta desideroso di sapere quale risposta debba dare a coloro che vogliono conoscere il suo nome, egli dice: io sono colui che è. È come il tavolo, questo è colui che è. C'è sempre, come vedete, una modalità quasi furiosa di evitare ogni possibile argomentazione. Le cose sono e basta, che è poi quello che è diventata, chiamiamola, mitologia della realtà oggi, no? La realtà, le cose sono quelle che sono, possiamo modificarle, ecco, che sono così. Dunque, dice, non vedi che al profeta dice, no, cosa abbiamo già letto, colui che è, il che equivale a la mia natura è di essere, non di essere nominato, è di essere, non di essere nominato. Avvertite qua la distanza immensa tra ciò che sta affermando Solone, lo chiama Filone, Aristotele, oh mamma mia, è arrivato alla fine. La sostanza è invece ciò. ciò che se ne dice. No? Ci dice Filone, vedete come ecco, dice Filone, la mia natura è di essere, non di essere nominato.
Come se l'essere nominato facesse decadere la figura di Dio a ente.
È già una cosa, un ente tra gli enti, un ente che si nomina, un ente che quindi è quello che se ne dice, no? Come diceva Aristotele, cos'è la sostanza? Ciò che noi diciamo, cioè le categorie, il predicamento, dicevano i latini. Non l'essere. Quindi qui Filone sicuramente conosceva Aristotele, come lo abbia letto, questo è un altro discorso, ma vedete come tante cose in Aristotele non scompaiono mano a mano, cessano di esistere semplicemente, fino ad arrivare poi al neoplatonismo, no? Che sarà una specie di mannaia nei confronti del pensiero di Aristotele, viene cancellato praticamente tutto, tranne quelle poche cose funzionali al neoplatonismo. Ma qui è molto chiaro, no? Chiaro l'opposizione. Ma non sta venuto un colpo di mano, una scossa. La maglietta di lana non l'ha messa oggi. La distanza abissale. Qui chiaramente è Platone, in fondo Platone che afferma questa cosa qua. L'essere è ciò che dell'essere se ne dice, cioè le sue categorie. Aristotele dice che la sostanza è le categorie, le cose che si dicono della sostanza. Platone, e quindi Filone, dice no, no, l'essere è per conto suo. È soltanto così che si può pensare un Dio, si può creare questa idea di Dio, che deve essere al di fuori, infatti deve essere al di fuori del linguaggio, necessariamente. Egli dice, abbiamo detto, ma perché il genere umano non sia privato del tutto di una denominazione da dare al bene supremo? Egli concede loro di servirsi di questo nome, Signore e Dio, delle tre nature, l'insegnamento, la perfezione e l'esercizio di cui nelle scritture sono simboli Abramo, Isacco e Giacobbe. E allora, questo, egli dice, è il mio nome nel tempo. Quasi che la misura fosse il tempo della nostra vita, non quello che precedette il tempo. È un nome evocativo, ossia non sussistente fuori della memoria e del pensiero, per le generazioni, non per le nature ingenerate, ma per gli umani. In effetti, coloro che entrano nella generazione mortale hanno bisogno dell'uso, sia pure improprio, del nome divino per potersi accostare, se non di fatto almeno con il ricorso a un nome, al bene supremo e adeguarsi al suo volere. Lo dimostra anche l'oracolo, pronunciato dalla bocca del sovrano dell'universo, a proposito del fatto che a nessuno è stato rivelato un qualche nome a lui proprio. Sono stato visto, egli dice, da Abramo, Isacco e Giacobbe, come loro Dio, Theos, ma non ho rivelato loro il mio nome di Signore, Kyrios. Se si invertissero i termini dell'iperbato, l'ordine, l'iperbato è quella figura retorica che comporta un'inversione all'interno della frase, l'ordine del discorso potrebbe essere questo: non ho rivelato loro il nome a me proprio, Kyrion, bensì il nome usato impropriamente, per i motivi indicati, cioè quello più semplice da ricordare. L'essere è ineffabile a tal punto che neppure le potenze a lui soggette ci dicono un loro nome proprio. Così dopo la lotta sostenuta per la conquista della virtù, la scelta dice all'invisibile soprintendente, dimmi il tuo nome, e quelli gli risponde, perché mi chiedi come mi chiamo? Magari perché voglio saperlo, se non sono avvertito. Hai visto mai? E non rivela il suo nome personale proprio. Deve bastarti, intende dire, trarre beneficio dalle mie benedizioni, ma quanto ai nomi che stanno a indicare gli esseri creati, non cercarli nel caso di nature incorruttibili. Un nickname?
No. Adesso usa un nickname, il nome che si dà in internet.
Ora qui c'è una questione molto importante, no? Quella dei nomi. Infatti leggeremo proprio. Perché il nome è come se dicesse della conoscibilità della cosa. Una volta che io conosco come si chiamano le cose, conosco le cose. Ma questo con Dio non può valere. Non posso, conoscendo il suo nome, conoscere Dio. E dunque deve rimanere innominabile, inconoscibile, ineffabile. C'è tutta una questione qui che chiederebbe. Vabbè, abbiamo tutto il 2005, no, 2025, mi sono fermato.